Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e strisce o come Inverno nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Come sempre, prima di iniziare vogliamo salutare calorosamente gli amici del nostro gruppo Telegram, la nostra community ormai nutritissima. Siamo veramente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo nel gruppo, delle persone che continuano ad entrare e a presentarsi, a raccontarci da dove ci ascoltano, come ci hanno scoperto e oltre ovviamente alle loro storie personali che sono sempre interessanti. Quindi se state pensando da tanto tempo di iscrivervi su questo benedetto gruppo Telegram, non è mai troppo tardi, anzi è il momento perfetto per farlo, quindi vi invito ancora una volta. Ma adesso passiamo all'argomento, anzi agli ospiti di questa puntata, perché tornano a trovarci due delle ospiti storiche di questo podcast. Loro sono Laura De Camillis e Serena Garofano, criminologhe, detentrici di un master di secondo livello in scienze forensi presso la Sapienza di Roma, ma soprattutto autrici per la pagina Instagram e Facebook Conversazioni sul crimine. Ciao ragazze e grazie per essere di nuovo qui con noi.
Ciao a tutti e grazie a voi.
Ciao Michele e a tutti gli ascoltatori.
Ciao a voi e ovviamente quali ospiti migliori di due criminologhe per parlare di un personaggio che ci state chiedendo di trattare da tantissimo tempo ormai. Già, perché siamo a Genova tra l'ottobre del 1997 e il maggio del 1998. E proprio in questi 7 mesi che è racchiusa la carriera criminale di Donato Bilancia, ad oggi detentore del record come più prolifico tra i serial killer italiani. Una lunga scia di delitti che sul finire degli anni 90 ha terrorizzato l'intero territorio ligure e non solo. Un incubo fatto di 17 omicidi commessi senza apparente motivo e privi di un apparente nesso logico. Tutto è iniziato a causa di un tradimento, di una fiducia svenduta per 4 denari da quello che lui reputava essere un amico. Un evento che ha cambiato tutto, tanto da estendere la sua vendetta al resto del mondo intero. Ma quello che vogliamo chiederci in questa puntata è chi fosse davvero Donato Bilancia e cosa lo ha spinto a diventare il serial killer più prolifico d'Italia. E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la sua vita e la sua carriera criminale assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce e ben ritrovati anche da parte mia per questa nuova puntata. Permettetemi di salutare ancora una volta tutti gli amici e le amiche, gli amici del gruppo Telegram. È bello avervi con noi. Oramai stiamo battendo tutti i record possibili, sicuramente abbiamo un gruppo Telegram con più persone nella storia probabilmente dei podcast, sfido qualsiasi altra produzione a trovare una community così affiatata, ma poi così eterogenea, di gente proveniente davvero da ogni parte del mondo, gente che vive in Svizzera, gente che vive in Spagna, Colombia e via dicendo. È così bello perché significa che non abbiamo spento la luce a livello internazionale. E dopo questo sbrodolo d'inizio possiamo passare alla nostra citazione di rito, che è tratta da un capolavoro della letteratura inglese, nonostante sia un fumetto, perché vedete, per tanti anni si è sempre detto, fino al 1986, diciamo fino al primo settembre dell'86, si è sempre detto, no, ma sapete, i fumetti sono una cosa per bambini, non dovrebbero essere accostati ai grandi classici della letteratura. Poi a un certo punto un duo senza precedenti, britannico, Alan Moore e Dave Gibbons, che erano stati scelti da una straordinaria donna che era Caroline Egger, scelti per lavorare all'interno della DC Comics, scrivono un capolavoro che si chiama Watchmen, pubblicato in Italia addirittura dal Corto Maltese, tra l'altro tanti anni più tardi, perché in America uscì nell'86, da noi è arrivato nell'88 fino poi al 1990. E la nostra storia di oggi, che è una storia tutta italiana ma ha degli eco esteri, quasi inglesi, quasi alla Jack lo Squartatore, senza precedenti, sia per modalità di omicidio sia per modalità di come questa storia si svolge, non può che iniziare con una citazione tratta proprio da Watchmen, che recita così: è proprio l'inizio di Watchmen, dal capitolo 1 a mezzanotte tutti gli agenti. Carcassa di cane nel vicolo stamattina, tracce di pneumatico sullo stomaco spappolato. Questa città ha paura di me, io ho visto il suo vero volto. Le strade sono lunghi rigagnoli e i rigagnoli sono pieni di sangue. Quando alla fine le fogne saranno ricoperte di croste, tutti i parassiti affogheranno. La lordura accumulata per tutto il sesso, i delitti, salirà schiumando fino alla loro cintola. E tutti, ma proprio tutti, leveranno lo sguardo gridando «Salvaci!» E io dall'alto gli sussurrerò «No, potevano scegliere». E chi poteva scegliere è proprio Donato Bilancia, che nasce a Potenza il 10 luglio del 1951. Considerate che suo padre lavora come impiegato all'INAM, mentre sua madre, come molte altre donne in quegli anni, è una casalinga. Ha un fratello, persino, che è di 18 mesi più grande di lui. Nel 1954 la famiglia si trasferisce ad Asti, da qui poi sopraggiunge l'arrivo a Genova e qui in Liguria Bilancia inizia a frequentare le scuole elementari, mentre a casa il rapporto tra i genitori va lentamente e progressivamente deteriorandosi, esattamente come accade al protagonista di Watchmen, Rorschach, il cui nome riprende il celebre test dedicato alle macchie in ambito psicoterapeutico. Che cosa accade? Qual è ciò che causa questo inasprimento familiare? Il fatto che lui e il fratello vengano spesso picchiati per insignificanti trasgressioni alle regole che però per il padre sono davvero ferree e da quelle regole non se ne esce. Ecco, proprio questa mania del controllo saranno la base non solo di Watchmen, il più grande fumetto che sia mai stato scritto a detta di tantissimi, per esempio a detta mia, gusti o non gusti, sia... E sarà importante per Donato Bilancia, che del controllo e del suo maniachismo ne faranno una vera e propria regola. È in questo periodo che Donato comincia a mostrare i primi segni di disagio. Infatti compare l'enuresi, però i genitori reagiscono in maniera del tutto inappropriata, perché tutte le volte in cui lui urina a letto lo mortificano. Il materasso bagnato, considerate, viene messo in bella mostra su un poggiolo, così che anche i vicini possano vederlo. Bilancia ne soffre tantissimo e a distanza di anni ricorderà questi episodi con un dolore senza precedenti. Pensate che in una lettera che verrà scritta allo psichiatra Vittorino Andreoli, con cui inizierà una lunga corrispondenza subito dopo l'arresto, scrive: «Ricordo che morivo di vergogna, anche perché nell'appartamento di fronte abitava un signore con una o due figlie, non ricordava bene, che avevano all'incirca la sua età e questo era ancora più insopportabile. A volte si svegliava di notte perché si accorgeva di aver fatto la pipì a letto e cercava di asciugarla con il calore del corpo, in modo che al mattino la mamma non mettesse il materasso fuori in bella vista per tutti». Questa manifestazione del malessere interiore prosegue, non solo viene ignorata, viene derisa, punita con una messa alla gogna. Questo non può far altro che innestare nuove insicurezze in lui. Raggiunge l'apice tutto questo durante le vacanze estive che lui trascorre ogni anno a Potenza in casa di una sorella del padre. Al momento di andare a letto, quest'ultimo, con la scusa di aiutarlo a svestirsi, gli tira giù le mutandine e mostra dinanzi alle tre cugine il suo pene poco sviluppato. In quel momento Bilancia dice che si attorcigliava su se stesso, cadendo in ginocchio sul letto, morto di vergogna. Questo è stato l'evento che, a detta di Donato Bilancia, ha distrutto e crocifisso per sempre la sua vita. Gli anni delle scuole quindi passano segnati da una serie di umiliazioni, ma nonostante questo riesce a terminare le classi ottenendo anche degli ottimi risultati. Ad un certo punto però c'è un cambiamento, perché il suo rendimento scolastico cala durante le medie, perché più che studiare preferisce andare in piscina. Gli altri ragazzi che frequenta lo iniziano al furto, attività che diventerà in futuro l'unica sua vera fonte di guadagno e soddisfazioni. si scopre a un certo punto ossessionato dal denaro, perché come molti sapranno e come molti psichiatri vi diranno, il denaro è proprio uno degli input dedicati a coloro che hanno manie del controllo. Perché? Perché se posso comprare quello che voglio, allora nulla può sfuggire alla mia mente, questo aiuta particolarmente. Rincasa tardi per dedicarsi a quella che è la carriera che lo sta ispirando, quella da ladro. Nonostante le botte, nonostante le mazzate che prende dal padre, non cambia in alcun modo atteggiamento, anzi prende l'abitudine di chiudersi in camera dei genitori per sfuggire alle percosse. Inizia a sottrarre delle piccole somme in casa senza che nessuno se ne accorga. I soldi li spende in prostitute oppure li perde al gioco d'azzardo. A 14 anni è stanco del proprio nome, proprio perché associa adesso un momento della sua vita in cui le umiliazioni erano seguite sempre da «Donato, adesso ti succederà questo», «Donato, adesso quest'altro», «Donato, fai schifo» e via dicendo. Allora cambia il nome in Walter. Riesce a ottenere il diploma, dopo due bocciature si iscrive al liceo nautico e l'abbandona in pochi mesi quando inizia a lavorare. Ne cambia parecchi di mestieri. Dal barista al meccanico, al fornaio, al ragazzo delle consegne. La sua vita è sempre oscillante tra quello che aveva subito e quello che diventa a causa di ciò che aveva subito. Ma i primi guai arrivano presto, a 16 anni, dove ruba le Alfa Romeo Giulietta Super per sottrarre le autoradio, una cosa che per esempio a Bari era famosissima, soprattutto in certe vie, e le rivendeva. Viene scoperto e arrestato perché ancora minorenne viene rinchiuso per il periodo estivo in un istituto di rieducazione. L'incontro però con altri giovani delinquenti non fa altro che indirizzarlo ancora e ancora verso il crimine e infatti due anni più tardi finisce in galera a causa di un maldestro tentativo di furto in una chiesa che si conclude con l'arresto del suo complice che fa il suo nome e lo fa arrestare. Anche però in questo caso l'esperienza carceraria serve solo per costruire una rete di nuove cattive amicizie. Dopo questo primo episodio comincia un periodo fatto di colpi andati a male, arresti, condanni, rilasci, bilancia pare non riuscire a stare lontano dalle prigioni, addirittura sconta 2 anni e mezzo di reclusione anche in Francia. Attenzione perché il salto di qualità come ladro, come nuovo Arsenio Lupin, avviene nel 1984 grazie a un incontro casuale con un ladro esperto. Diventa in breve tempo quest'uomo il suo maestro e gli insegna tutti i trucchi del mestiere. Nella carriera di bilancia si registra quindi un nuovo salto di qualità e negli anni successivi è vittima però di 3 disgrazie che rendono la sua ricchezza nuovamente teatro di ulteriori umiliazioni e soprattutto di ulteriore dolore. Il suicidio del fratello nel 1987, un grave incidente da cui esce più morto che vivo e il fallimento del negozio che intanto aveva comprato. Reagisce nell'unico modo che gli permette di poter controllare il caos divenendone un agente. Ruba, gioca e va con le prostitute. La sua vita si condensa in queste attività, ma lui va bene così, anche se alle volte ha come l'impressione di non aver combinato niente di buono, tanto che dirà a un certo punto andava tutto bene, fino al giorno del tradimento del mio amico fraterno Maurizio, l'ennesimo, il più inaspettato. Attenzione, in questo momento arriva una persona importante nella sua vita, una sorta di amico fraterno. Siamo all'inizio dell'estate del 1997, Bilancia sta giocando a dadi quando a un tratto Maurizio lo raggiunge al tavolo e gli chiede il favore di accompagnarlo alla bisca in cui lavora come buttafuori. Bilancia ovviamente, che si fida ciecamente, molla tutto e lo segue. Giunto lì constata che si gioca forte proprio come piace a lui e decide di provare qualche mano. Vince parecchi soldi. Le volte successive in cui torna però perde molto di più, quasi 500 milioni di lire in 4 sedute. La cosa non lo preoccupa minimamente, in questo periodo gli passano tra le mani delle cifre assurde, svariati miliardi. Il raggiro emerge però poche sere dopo, quando in bagno sente Maurizio dire a Giorgio Centenaro, il proprietario della casa, «Hai visto in che modo sono riuscito ad agganciarlo e a portarlo qui da noi?» Per Bilancia è un colpo senza precedenti. Torna a casa e passa la notte in lacrime. Nonostante cerchi nei giorni seguenti di cancellare l'accaduto, il tradimento lo tormenta, diventa un'idea fissa che lo conduce a continui e fallimenti e a fallimentari bilanci della sua vita. Incontra altre persone che continuano a trattarlo come un amicone, sente l'odio aumentare e per la prima volta nella sua vita sente il bisogno incondizionato di reagire a quello che sta vivendo. Il primo della lista è Giorgio Centenaro. Oramai schiavo dell'idea di vendetta, il 14 ottobre del 97 bilancia in bocca, forse senza esserne consapevole, una strada che lo porterà a uccidere 17 persone e a diventare il serial killer italiano che ha mietuto più vittime se escludiamo le vittime legate alla mafia. Dopo essersi appuntato al numero di targa dell'auto di Centenaro, si reca agli uffici dell'ACE e risale all'indirizzo dell'uomo, poi lo aspetta sotto casa. Sono le 4 del mattino, lo vede parcheggiare e si dirige verso il portone, lo raggiunge alle spalle e gli dice: «Ciao, come stai? Adesso andiamo a casa tua e ci facciamo una partitina, io e te». Arrivano nell'appartamento, gli ordina di togliere tutti i vestiti tranne le mutande e la canottiera. Bilancia sa che usare la pistola non sarebbe saggio, Centenaro abita in una mansarda e il rumore dello sparo si sentirebbe in tutto il palazzo. Lo lega con del nastro adesivo, poi gli tappa il naso e gli bocca le mani e ogni tanto gli permette di respirare. Intanto gli spiega perché lo stia facendo. Alla fine, senza nessuna esitazione, lo soffoca. Si accerta che sia morto dandogli un calcio ai testicoli, poi semplicemente, come ha sempre fatto nella sua vita, apre una porta di una cameretta e va via. C'è un nuovo nome sulla lista, Maurizio Parenti. Come già ha fatto con la prima vittima, attende che Parenti rientri a casa per mettere in pratica quello che è il piano che ha in testa. Fa finta di passare per caso con la macchina da quelle parti e nel vederlo gli dice: «Ho delle cose da farti vedere, degli orologi se ti può, può interessare». Sa dove puntare perché Parenti è un collezionista. Lo invita a raggiungerlo. Parcheggiano, scende dall'auto con in mano un sacchetto all'interno del quale invece che degli orologi ci sono dei guanti e del nastro adesivo. Entrano nel portone, estrae la pistola e lo imbavaglia. Lo conduce all'interno dell'appartamento, lo lega a una sedia in cucina, si fa dire dov'è che tiene i soldi. La moglie di Parenti, Carla Scotto, si sveglia e si accorge di ciò che sta accadendo. Anche lei viene immobilizzata. Bilancia prende tutto il contenuto della cassaforte, 13 milioni e mezzo, degli orologi, assegni. Soltanto per sviare le indagini, getterà poi ogni cosa tranne i contanti. Parenti e la moglie sperano intanto che col furto finisca tutto, che Bilancia voglia solo questo, ma invece li porta in camera da letto e inizia a parlare. Se sta agendo in questo modo c'è un motivo che solo Maurizio conosce bene. Parenti comprende di non avere speranze e poggia il capo sulla pancia della moglie. Bilancia gli stende sopra il copriletto, poi spara due volte. Alla donna destina un solo proiettile, al petto. Prende la borsa con l'attrezzatura e gli oggetti sottratti e lascia l'appartamento. Bilancia ha ottenuto la propria vendetta, ma una volta provata l'esperienza dell'omicidio non riesce più in alcun modo a controllarsi. La violenza che ha scoperto essere parte della sua personalità ha bisogno di venire fuori e prevarica ogni suo freno emozionale. A quel punto comincia il massacro. Il 28 ottobre del 97 segue Bruno Solari fino a casa con l'intento di rapinarlo. Poco dopo che l'uomo è salito nell'appartamento, citofona e con la scusa di avere una raccomandata da far firmare si presenta alla porta e viene invitato a entrare. Quando Maria Luigia Pitto inizia a urlare e perde la testa, lui la uccide. Spara poi anche al marito, se ne va senza toccare niente e ha il sangue freddo per fischiettare con noncuranza di fronte a una ragazza che incrocia scendendo le scale. Il duplice omicidio è solo uno sfortunato epilogo della rapina andata male, ma ciò che accade pochi giorni dopo conferma che Bilancia non ha più considerazione per la vita degli altri. Non avendo soddisfatto il proprio bisogno urgente di soldi, decide infatti di derubare un cambiavalute, Luciano Marro. Ne studia i movimenti per delle sere e si accorge che l'uomo va a gettare l'immondizia lasciando aperto il blindato. Il 13 novembre gli sottrae 45 milioni di lire, poi lo uccide per evitare che possa testimoniare contro di lui. Siamo a 6 vittime, 3 per vendetta, 3 per soldi. Da questo punto in poi però qualcosa cambia. L'omicidio diventa un fine. Diventa quello che con Watchmen avevamo raccontato e descritto come quel momento in cui tutti coloro che avevano sbagliato ad un certo punto gli dicono «Salvaci!» e lui risponde «No, potevate scegliere». E lui sceglie. È il gennaio del 98 e sta guardando la televisione. Vi racconto questo a chiosa perché poi spiegare tutti i delitti di Donato Bilancia sarebbe impossibile, però mi serve per inquadrarvi il personaggio. E allora lo farò brevemente in questo ultimo momento per raccontarvi effettivamente che questa storia non è poi così diversa dalla citazione che vi ho detto all'inizio. È il gennaio del 98, sta guardando la televisione, si alza dal divano per andare in bagno e decide a un certo punto che deve uccidere qualcuno. individua un bersaglio, sceglie Gian Giorgio Canu, che è un guardiano notturno. Lo segue per un paio di sere per capirne le abitudini, gli spostamenti. Poi la notte del delitto lo aspetta nel portone della palazzina che sorveglia. Quando lo vede uscire dall'ascensore, gli mette il giubbotto sulla testa e spara. Ruba il portafoglio, ma poi lo butta. Passa poco più di un mese. Il 9 marzo si reca a Cogoleto a trovare suo padre. Dopo la visita sale sulla Stella Truia, fa salire sulla sua auto Stella Truia, che è una prostituta, la conduce in una galleria cui hanno un rapporto sessuale, la invita a scendere su una piazzola e le dice guarda il mare. Le mette un asciugamano sulla testa spiegando che non vuole che lei veda la sua targa. Poi le spara un colpo alla nuca. Raccoglie l'asciugamano, ritorna all'auto e parte. La sua corsa all'assassinio è ormai lanciata, perché in 2 mesi uccide altre 9 persone. Ecco, perché vedete, come recita Watchmen, quel fumetto di cui vi parlavo prima, la parte finale di quel breve monologo iniziale recita: uomini decorosi che credevano nel lavoro e in una giusta paga, invece hanno seguito lo sterco di pervertiti e solo troppo tardi si sono accorti che quella strada conduceva a un precipizio. Non ditemi che non avevano scelta. Ora il mondo intero è sul bordo del baratro. Tutti i progressisti e gli intellettuali e i sapientoni, tutto a un tratto, non sanno più cosa dire. Già, perché su Donato Bilancia nessuno sa più cosa dire a un certo punto, se no che hanno aperto le porte dell'inferno. Lui era lì in alto e da sotto le persone gli dicevano salvaci e lui ha risposto no.
Grazie Giacomo. Adesso vorrei tornare dalle nostre ospiti, perché quello che più impressiona quando si parla di Donato Bilancia è la lucidità con la quale sin da subito lui ha parlato alle forze dell'ordine e ai magistrati dopo essere stato catturato. Lui stesso si definì un folle ma lucido, perché non riusciva a trovare una spiegazione razionale a molti dei delitti che aveva commesso. E allora mi piacerebbe ripartire da qui insieme a voi e cercare di ricostruire le cause che hanno innescato in lui questa voglia di uccidere. Quindi se per voi va bene, partirei dalla nostra Serena.
Allora, se vogliamo indagare sulle cause che hanno determinato quel tipo di condotta e che hanno portato appunto Bilancia ad avere quel tipo di condotta, va detto che sicuramente queste cause hanno radici molto profonde, nel senso che sono legate principalmente ad una ferita insanabile che lui associa in modo particolare al padre e quindi risalente al periodo d'infanzia. Tant'è vero che andando a scandagliare proprio nell'ambiente familiare, infatti vorrei riportare proprio l'attenzione di chi ci ascolta alla famiglia d'origine di Bilancia, è possibile riuscire a rintracciare e a ricavare tutta una serie di elementi che non solo sono ricorrenti in questa vicenda e che lo accompagneranno sempre, ma molto utili soprattutto ai fini dell'analisi criminologica. Questi elementi legati alla famiglia, peraltro, sono desumibili da una serie di lettere che Bilancia stesso, quando in realtà già si trovava in carcere, aveva scritto allo psichiatra, ancora prima Andreoli, che poi lo seguirà, ancora prima di conoscerlo, di incontrarlo di persona, e starò con lui questo rapporto epistolare. E in una di queste lettere lui racconta dell'infanzia e del rapporto col padre, e in modo particolare gli narra, in maniera peraltro molto precisa e dettagliata, proprio perché lui ha questa piena lucidità, di 2 episodi che lo hanno segnato in maniera irreparabile. Uno, quando il padre lo derideva, lo prendeva in giro, esponendo il materasso bagnato dal bambino in bella vista, così che appunto i vicini potessero vederlo. Quindi quello che evidentemente era manifestazione di un disagio, di un disagio interiore che aveva appunto Bilancia, all'epoca era poco più che un bambino, il padre non solo lo trascurava, ma addirittura lo derideva, lo metteva in imbarazzo, lui si sentiva fortemente umiliato. E poi c'è un altro episodio, sempre legato al padre, che lui ricorderà in maniera netta, e che prima di andare a letto era solito abbassargli gli slip dinanzi al fratello più piccolo e a 3 cugine, prendendole in giro per le dimensioni dei suoi genitali. Ora, è chiaro che questi episodi hanno provocato in lui un forte senso di umiliazione, di imbarazzo, di vergogna. Lui a distanza di molti anni lo ricorderà perfettamente. E quindi i conflitti familiari sono la più importante tra le cause che hanno poi determinato la condotta che ha avuto, quindi ai margini della legalità. Perché sicuramente l'ambiente in cui lui è cresciuto è stato fortemente condizionato da questo padre che ha sempre percepito come egocentrico, molto autoritario, distaccato. Lui quando parla della sua famiglia lo fa con un senso di amarezza profonda, per cui anche da adulto aveva cercato di mantenere un rapporto con i genitori, però era un rapporto molto formale, fatto di telefonate serali in cui c'era una comunicazione, diciamo così, molto distaccata. In realtà lui quello che rimprovera ai genitori non è di non aver provveduto a lui materialmente durante il periodo di crescita, ma di aver fatto solo quello. In fondo lui non si sentiva compreso e amato dai genitori, diversamente da quanto aveva notato nei confronti del fratello minore. Quindi il rapporto col fratello, attenzione, è molto importante ed è un altro elemento chiave di questa vicenda, perché lui negli anni aveva sviluppato nei confronti di questo fratello un rancore, una sorta di gelosia, proprio perché riteneva che i genitori lo preferissero nettamente a lui. Anche da adulto in realtà aveva cercato poi di avere un contatto con il fratello, per un periodo breve aveva vissuto nella casa del fratello che nel frattempo si era sposato, aveva anche un bambino, ma comunque non era riuscito a trovare un canale di comunicazione con il fratello e peraltro poi in seguito a una discussione il fratello lo cacciò di casa, lo invitò ad andare via e lui bilancia, si sentì nuovamente offeso, umiliato. Quando poi nell'82 il fratello tentò il suicidio e si suicidò appunto gettandosi sotto il treno con il figlio di 4 anni, beh, quell'episodio lo destabilizzò in maniera profonda, viscerale, perché fu lui a dover dare la notizia ai genitori, fu lui a dover riconoscere le salme. Peraltro lui addossò la colpa di quanto accaduto interamente alla cognata, ritenendo che la stessa si fosse mostrata indifferente, fredda di fronte alla morte del marito e del figlio. Diciamo che quell'episodio aveva fatto riemergere in lui dolori che non si erano mai sopiti e attraverso quello che era un meccanismo di identificazione con il bambino, lui aveva rivissuto quel senso di abbandono, di perdita d'affetto, che in realtà lo accompagnerà per tutta la vita. Perché dovete comprendere che in realtà Bilancia è una personalità molto complessa, per cui indagare sulle cause non è proprio semplicissimo. In lui diciamo che convivono due aspetti che si alternano. Da un lato questo senso di inferiorità che lo accompagnerà per tutta la vita, quindi di sentirsi sempre al cospetto degli altri su un gradino più basso, di sentirsi sempre tradito, abbandonato, deluso. E dall'altro c'è questo enorme senso di grandiosità che lui quasi si impone con gli altri, cioè di volersi descrivere e apparire agli altri come il vincente, il più bravo, anche nel gioco d'azzardo, quello che vince, quello che sbanca alla roulette. E peraltro quando comincia ad addentrarsi nel mondo comunque del gioco d'azzardo e delle bische clandestine, lui si sente unicamente gratificato dalle vittorie che ottiene appunto al gioco. Solo così riesce a sentirsi vivo e a farsi notare dagli altri, a sentirsi a loro pari se non al di sopra. E quando lui non vince, tende a sfogare quella che è la sua frustrazione emotiva proprio uccidendo.
Ti ringrazio, Serena. Io ci tenevo a fare un passo indietro, a mettere insieme un attimo tutte queste cose, tutti questi elementi, perché è una pagina molto, molto oscura, quella del fratello Michele, che si suicida appunto buttandosi sotto un treno insieme al figlio di 4 anni. Questa non è una cosa normale, non è una cosa che succede fortunatamente in tutte le famiglie. Quindi immagino che loro condividessero quantomeno un retaggio, delle corde, insomma, di oscurità provenienti dalla loro infanzia, dai loro genitori. Quindi non credo che sia un caso il fatto che il fratello abbia deciso di andarsene in questa maniera, con un gesto anche molto, egoistico, perché portarti via con te un bambino che è appena arrivato al mondo e che non ha colpe, insomma, è qualcosa effettivamente di estremamente egoistico. E quindi volevo soffermarmi a riflettere su questo, e so anche che Donato Bilancia era stato coinvolto in un incidente d'auto piuttosto grave, e questo è un altro elemento ricorrente a volte quando si parla di serial killer. Mi viene in mente per esempio Gianfranco Stevanin, che a 15 anni aveva avuto questo incidente in moto e ancora porta oggi la famosa cicatrice alla testa, molto vistosa. Anche lo stesso John Wayne Gacy tra i killer americani. Quindi secondo te può aver avuto un'influenza questo incidente, insieme ovviamente alle altre cose di cui abbiamo appena parlato, la relazione col padre e il trauma ovviamente della morte del fratello? Tra l'altro suo nipote lui lo definiva come l'unico barlume di felicità che fosse rimasto nella sua vita.
Allora, Bilancia, per la precisione, ha due incidenti. Uno nel 72, quando lui ha 18 anni, e peraltro riporta anche delle fratture abbastanza gravi e rimane in coma per alcuni giorni. E un altro nel 90, però a guidare questa volta non era lui, e lì la macchina ha un impatto quasi mortale contro un palo. Guarda, sicuramente questo può aver, diciamo così, aggravato ulteriormente il disagio interiore, perché comunque si tratta di un trauma di non poco conto. Però, a mio giudizio, ritengo che questa causa sia da assimilare alle altre che sono più cospicue, cioè quelle legate proprio al rapporto con il padre e con la madre di riflesso, che lui riteneva senza spina dorsale, cioè nel senso che era una donna che comunque non riusciva a svincolarsi dalle direttive del marito, per cui non si sentiva nemmeno compreso e amato dalla madre. Il rapporto con il fratello è molto delicato, quindi il punto è centrato perfettamente, perché c'era un rapporto sicuramente di amore e odio, proprio perché lui comunque nel tempo, come ho detto, ha cercato di costruire questo rapporto. Sicuramente il gesto del fratello per lui è stato inaspettato e lo ha destabilizzato in maniera veramente profonda, e peraltro lui riteneva che le cause di questo gesto fossero da addebitare alla cognata, in quanto pare che all'epoca vi fossero dei problemi coniugali, anche se poi non è stato mai accertato in maniera, diciamo così, ufficiale. Il bambino per lui rappresentava un po' una sorta di luce in questo mondo di ombre in cui viveva di fatto Bilancia. Infatti lui spesso voleva anche intervenire quando il fratello era ancora in vita sull'educazione del nipote, ma la cognata e il fratello erano, diciamo così, di intralcio a questa vicinanza appunto di Bilancia al bambino. Sicuramente il rapporto col fratello è quello che lo ha segnato in maniera più evidente, più consistente, quindi questo ha fatto sì che poi, diciamo, ci fosse una sorta di switch nella sua vita, quindi con l'introduzione alle rapine, ai furti. Questi eventi familiari però sono stati proprio la causa primaria che poi ha determinato il tipo di comportamento, di condotta che lui ha avuto poi a seguire negli anni, ecco.
Sì, a me sembra quasi una tempesta perfetta che si viene a creare a un certo punto, in cui questo incidente, questo secondo incidente, la morte del fratello e del nipote, questo tradimento all'interno della bisca, convergono e triggerano, insomma, il serial killer latente che c'era in lui, la voglia di uccidere. Però di questo ne parleremo più avanti. Abbiamo parlato di somiglianze con alcuni serial killer molto noti, ma un aspetto che sicuramente contraddistingue Donato Bilancia rispetto a tutti gli altri serial killer, che ha reso anche difficoltoso il collegamento tra i suoi omicidi ai tempi, tanto che molte delle morti sarebbero state attribuite a cause naturali se non fosse stato lui stesso a confessarle agli inquirenti. E appunto questo elemento di distinzione è il fatto che lui non avesse un vero e proprio modus operandi o dei rituali ben definiti, come siamo abituati a sentire quando parliamo di serial killer. Soltanto forse negli ultimi mesi inizia a concentrare la sua attenzione verso, le prostitute, e questo crea un allarme sociale, quindi questo è il suo primo vero errore. E allora voglio chiedere a Laura come sceglieva Donato Bilancia le persone da uccidere e cosa ci racconta sul suo profilo criminale la sua vittimologia.
Allora, innanzitutto bisogna capire cosa si intende per modus operandi, perché in realtà il modus operandi è letteralmente la modalità operativa, cioè il modo in cui il soggetto compie l'atto criminoso. Quindi vi rientrano una serie di elementi, sia la vittimologia appunto delle vittime scelte, come vengono attinte, come vengono colpite, se esistono dei rituali e via dicendo. In realtà per Bilancia la situazione è particolarmente complessa, come hai già detto, perché Bilancia non adotta un unico metodo per colpire le vittime, ma a seconda della situazione cambia modus operandi, e questo ha reso difficoltoso il collegamento tra i vari delitti. Se comunque però, diciamo, tra parentesi, pensiamo al fatto che tutto si svolge nell'arco di 6 mesi, risulta ancora più inquietante e paradossale, perché tendenzialmente noi sappiamo che il serial killer canonico inizia in un modo e poi fa un'escalation fino a che tendenzialmente non viene catturato. E quindi c'è una crescita nell'efferatezza dei delitti. Nel caso di Bilancia, paradossalmente, questa cosa è molto altalenante, nel senso che solo i primi 2 omicidi sono caratterizzati dalla morte per asfissia meccanica, il che è una metodologia di con cui si uccide una persona particolarmente gravosa e lenta. Paradossalmente tutti gli altri omicidi vengono commessi con arma da fuoco, e Bilancia colpisce nella parte alta del corpo, quindi nella testa o nel tronco, e adotta un rito, perché pone sulla faccia delle vittime la giacca, in modo da non vedere l'uccisione della vittima stessa. Quindi sostanzialmente queste due modalità operative confliggono, perché la prima è più efferata della seconda. Tra l'altro, quando uccide con arma da fuoco non sono presenti segni di overkilling, cioè sostanzialmente non vi è un uso eccessivo della forza o comunque dell'azione portata avanti dal Bilancia per ottenere il risultato. È una cosa particolarmente, scusate la definizione, molto semplice per Bilancia, colpire con la pistola. È più difficile provocare la morte per asfissia meccanica. Tra l'altro, per quanto riguarda gli omicidi a sfondo sessuale, anche qui le prostitute non presentavano segni di violenza sessuale, cioè i rapporti sono stati tutti consenzienti e non sono presenti tracce di aggressione. E quindi sostanzialmente anche in questo caso non vi è un'efferatezza nella commissione del fatto. L'unica particolarità, diciamo, che risulta estranea a tutto questo sono le pratiche di autoerotismo compiute sul cadavere della penultima vittima. Anche qui si presenta un elemento estraneo al modus operandi, ulteriore, che però non viene ripetuto. Quindi è molto complicato delineare il modo in cui Bilancia sceglieva e colpiva le vittime. Poi noi andiamo a guardare le vittime, proprio le prime vittime, abbiamo i primi tre omicidi sono quello di Centanaro, Parenti e della moglie di Parenti. Ora, Centanaro viene ucciso in quanto Bilancia lo riteneva responsabile di una perdita economica subita. E quindi sostanzialmente la morte della prima vittima è una morte per vendetta. Tra l'altro si introduce nella sua abitazione, non porta via nulla e la morte viene considerata accidentale solo quando Bilancia affermerà, dichiarerà agli inquirenti che in realtà è stato lui a uccidere il Centanaro, si scoprirà letteralmente un ulteriore omicidio. Per quanto invece riguarda il Parenti e la moglie, viene ucciso anche in questo caso per vendetta, perché viene ritenuto colpevole dal Bilancia di averlo derubato. In questo caso svuota la cassaforte per depistare le indagini, per far pensare a una rapina. Per quanto invece riguarda gli ulteriori delitti, lo scopo è quello della rapina, ma diciamo che personalmente non sono molto convinta di questa ricostruzione fatta, nel senso che è sì la rapina, ma è misto a qualcos'altro che immagino e penso sia l'odio nei confronti del sesso femminile. Poi abbiamo l'omicidio del Metronotte, anche questa è una mosca bianca, nel senso che non si ascrive a nessuna categoria e tantomeno si può ascrivere a un crimine d'odio. Quindi non gli esperti non capiscono dove collocarlo, letteralmente. Successivamente, appunto, ci sono gli omicidi delle prostitute, quindi in questo caso va a sfogare il tratto misogino. E sostanzialmente, dal momento in cui vengono colpite le prostitute, viene a delinearsi una scia omicida che prosegue sempre di più nei confronti delle donne. E sostanzialmente abbiamo il fatto che Bilancia uccide con armi e moventi misti. Abbiamo vittime scelte per soldi, vittime scelte per vendetta, vittime scelte per potere, ma anche le cosiddette vittime situazionali, cioè vittime che vengono colpite in base ad alcune variabili individuali e sociali che condizionano il verificarsi dell'episodio criminoso e attirano il soggetto che commette il fatto a commettere il reato.
Guarda, Laura, io credo, almeno giudicando i singoli casi, le singole vittime, che all'inizio sì, come dici tu, ci fosse un movente di vendetta nei confronti delle prime due vittime, ma è come se a un certo punto Bilancia scopra il piacere, ma soprattutto la facilità di uccidere, quindi inizia a regolare tutti i suoi conti, qualsiasi cosa che gli venga fatta nella sua vita, uccidendo, e diventa questa un'escalation, tanto che alla fine il suo ultimo omicidio sarà proprio quello di un benzinaio che si rifiuta di fargli un prestito praticamente, quindi di mettergli benzina gratuitamente. Quindi questo è un elemento interessante che si ricollega a quella grandiosità di cui parlavamo prima e che andremo ad esplorare ancora meglio tra poco. E questo ha a che fare anche con la casualità, secondo me, di cui parlavi tu, nella scelta delle vittime, perché non era, sì, lui aveva questo sentimento di rivalsa nei confronti del mondo, ma sparava nel mucchio praticamente. Spesso aveva voglia di uccidere, ma non sapeva bene chi, e quindi appunto non aveva un pattern preciso. Almeno fino a quando non sono entrate in gioco le prostitute, e ne abbiamo parlato poco fa come sua categoria prediletta di vittime di Bilancia, che era sempre stato uno scapolo convinto. Lui stesso affermava di avere sempre avuto rapporti burrascosi con il sesso opposto, principalmente a causa dell'ansia di prestazione della quale soffriva. E quindi in che modo, voglio chiedere a Serena, questi traumi infantili hanno, e la, oltre ovviamente alla sua relazione con i genitori, hanno inciso sullo sviluppo della sua mascolinità e successivamente sulla sua evoluzione da serial killer, visto che abbiamo parlato del rapporto con il padre, ma non ancora approfonditamente di quello con la madre.
Allora, ha inciso molto, indubbiamente, perché posso dirvi che la mancata identificazione con un modello maschile di riferimento importante, come è un padre per qualunque figlio durante la crescita, ha inciso molto sullo sviluppo della mascolinità e della sua virilità, tanto che questo poi ha portato Bilancia a ricercarla in quelle figure che si aggiravano nel mondo criminale, che lui fin dalla tenera età ha iniziato appunto a frequentare. Diciamo che il rapporto con le donne e più in generale con la sfera sessuale, per farvi intendere di che, diciamo, natura fosse, è sicuramente un altro elemento chiave della vicenda, ma anche qui ha radici profonde, nel senso che la sua identità sessuale è sempre stata labile. Lui si è sempre sentito inadeguato fisicamente, anche proprio per quegli episodi legati all'infanzia di cui vi ho raccontato. In realtà fino all'adolescenza lui ha vissuto, si può dire, di fantasie sessuali, ma nel momento stesso in cui ha avuto le prime relazioni con le donne, in realtà quando lui comprendeva che il rapporto potesse virare, scivolare su un piano sentimentale, lui tendeva a chiuderlo, a ritenerlo finito. Questo perché? Perché lui cercava di porre una barriera, di prendere le distanze da tutto ciò che potesse causargli dolore e quindi anche un tormento amoroso, sentimentale, l'idea di poter essere tradito dalla donna, di essere abbandonato. Questo perché lui non sopportava che le donne potessero avere nei suoi riguardi un sentimento di compassione, che potessero provare tenerezza, anche per quell'inadeguatezza fisica che lo aveva sempre accompagnato, sin dall'infanzia. E allora lui, nel rapporto con le donne, nel confronto, anche nell'approccio fisico, ne usciva sempre destabilizzato, cercando nelle donne a un certo punto, questo soprattutto quando comincia a frequentare il mondo delle prostitute, soltanto una cosa, cioè per lui le donne erano tutte uguali, lui da loro voleva solo conferma della sua virilità, perché voleva sentirsi sicuro, voleva quella parte maschile di mascolinità, per l'appunto, che non aveva avuto nel corso poi dell'infanzia e che non aveva seguito un processo naturale che avviene per tutti i ragazzi. E allora la considerazione che ha delle donne è molto bassa, proprio perché al cospetto delle stesse, come qualunque altra persona, lui si sentiva inferiore. Quindi ha una sorta di disprezzo, di odio generalizzato nei confronti delle donne, che tra l'altro, come ha anticipato bene Laura, lui manifesta anche nel secondo omicidio che si consuma all'interno della toilette dei treni, quando compie quel gesto di autoerotismo, cioè quando si ripulisce poi dopo aver ucciso la vittima sulla giacca di lei. È chiaro che quello è sintomatico di una manifestazione di disprezzo, ma il fatto stesso che fosse alla ricerca di questa continua identità maschile lo possiamo evincere da un altro elemento. A un certo punto, quando lui frequenta il mondo delle bische, comincia a farsi chiamare Walter, Valterino, quindi cambiando appunto il suo nome. Anche quello, secondo anche gli esperti, è sintomatico di questa continua ricerca di una sua identità, di una sua affermazione appunto maschile. Sicuramente va detto che anche nel rapporto con la cognata, quindi ricollegandomi a quello che l'episodio poi del fratello, anche lì è un episodio di cui va tenuto conto, perché sicuramente a lei è riservato le colpe per la morte del fratello, come vi ho detto, ma anche decisamente appellativi poco lusinghieri, e quello è un fattore che ha influito in generale nel suo atteggiamento verso le donne. Ma lui c'era una cosa che si rimproverava molto, cioè l'incapacità di poter avere una relazione normale, sana, come appunto vedeva che tanti suoi coetanei avevano avuto comunque nel tempo. Ma lui tendeva a farsi scudo appunto dal dolore, proprio per tutte quelle fragilità e quelle frustrazioni e quelle umiliazioni che aveva subito principalmente durante il periodo appunto dell'infanzia.
Benissimo, Serena, mi sembra un'analisi molto molto corretta e dettagliata, Proprio parlando di sviluppo, un altro elemento interessante che emerge appunto in età adolescenziale è il rifiuto nei confronti del nome di battesimo che gli è stato dato, quindi come menzionavi tu prima, già all'età di 15 anni Donato inizia a delinquere, finisce in riformatorio, ruba, si fa bocciare anche 3 volte di fila in terza media. Ed è proprio in questo periodo che, come dicevi tu, inizia a farsi chiamare Walter, soprannome appunto che si porterà dietro fino all'età adulta, quasi come se volesse scrollarsi di dosso l'identità precedente. E questo non è un elemento da sottovalutare, a mio avviso, perché denota quasi una volontà di distaccarsi da tutto ciò che lui vedeva come un essere inetto, inadeguato, per avvicinarsi invece a un'identità grandiosa che lui cercava in tutti i modi di costruire e di supportare. Identità grandiosa che viene a mancare come un castello di sabbia nel momento in cui lui si sentiva appunto un grande giocatore d'azzardo, e qualcuno ci racconta anche che in parte lo era, perché riusciva a mantenersi in qualche modo appunto con questo gioco d'azzardo, riusciva a pagare l'affitto, eccetera. Però questa identità viene a mancare nel momento in cui quelli che lui riteneva amici, diciamo partner, cioè i proprietari di questa bisca, confabulano alle sue spalle, confessando di averlo insomma tirato dentro questa diciamo spirale di perdite al gioco, quindi probabilmente c'era qualcosa di truccato al tavolo, e quindi questa sua identità di giocatore viene completamente a mancare, ed è forse questa la vera causa scatenante della rabbia omicida di Donato Bilancia, alla quale poi consegue il piacere e la facilità di uccidere che lui scoprirà e di cui abbiamo già parlato. E quindi voglio tornare da Laura per chiederle se questa scissione di identità, chiamarla schizofrenia sarebbe azzardato da parte mia, perché appunto lo direi senza alcun titolo. Però voglio chiederti questo, voglio chiederti se secondo te si tratta del più classico caso di narcisismo, oppure se ci sono i presupposti per appellarsi all'infermità mentale come i suoi legali hanno tentato di fare durante il processo.
Questa è una bellissima domanda, perché in realtà quando tentiamo di capire se il soggetto è infermo di mente e quindi è affetto da un disturbo che ha condizionato l'agire nel momento del fatto, noi dobbiamo prendere in considerazione il soggetto, cioè dovremmo esaminare il soggetto. Ora, nel caso di Bilancia non è possibile, e quindi ci dobbiamo rimettere a quanto fatto dai consulenti del pubblico ministero, dai periti e dai consulenti della difesa. E tendenzialmente il quadro che ne emerge, come possiamo immaginare, è molto complesso, perché le azioni di Bilancia esprimono da un lato avidità di denaro, dall'altro lato una passione smodata per il gioco, ancora il disprezzo per le donne e la sfiducia verso gli altri. Quindi sostanzialmente abbiamo una serie di sentimenti e pulsioni che non vengono ricondotti ad unità, e tendenzialmente quando andiamo a leggere le carte degli esperti, la personalità di Bilancia, che viene tracciata dai soggetti che l'hanno materialmente esaminato, risulta essere particolarmente complessa. Non solo perché commette una serie di fatti di reato prima degli omicidi per cui è più noto, ma anche perché nel complesso la personalità di Bilancia, cioè Bilancia, non ha un passato da delinquente vero e proprio. Nel senso, sì, ha commesso una serie di fatti criminosi, ma questi non hanno tendenzialmente condizionato il suo operato come serial killer. E quindi, quando viene sottoposta a perizia psichiatrica, gli vengono sottoposti 3 test. Il test Minnesota, che dà come risultato il fatto che il bilancia presenta una serie di caratteristiche tra cui poca patologia, cioè sostanzialmente non è presente una patologia psichiatrica, così come considerata manualisticamente. Abbiamo una depressione, però che è compatibile con l'esperienza carceraria. E infine abbiamo una forte impulsività e una forte ansia anche, perché gli esperti nel loro rapporto riportano il fatto che durante i colloqui Bilancia era solito stare in piedi e passeggiare per la stanza. Il secondo test è il test di Rorschach, che presenta una dimensione nevrotica, ulteriore ansia, paura e angoscia. Il terzo test invece manifesta una serie di inibizioni ansiose. Ora, il mettere insieme questi tre test porta i periti a sostenere il fatto che non si possono riscontrare dall'esame di Bilancia, considerate che generalmente si svolgono più colloqui con il soggetto che viene sottoposto a perizia psichiatrica, soprattutto nel momento in cui deve essere pronunciata una sentenza penale. Quindi, cioè, il soggetto deve essere valutato più e più volte, poi il perito, mediante la perizia, dà conto di quanto fatto, detto e valutato durante questi colloqui. Quindi i periti ci dicono che non si riscontrano contenuti deliranti, quindi Bilancia era perfettamente centrato nel tempo e nel luogo. Non sono presenti sintomi che possono portare a una diagnosi appartenente né al gruppo schizofrenico né al gruppo paranoide, perché sostanzialmente non abbiamo un'alterazione nell'associazione del pensiero o comunque l'uso di un linguaggio dissociativo. Non abbiamo elementi che portano a ritenere che fosse affetto da un disturbo del controllo degli impulsi, né che fosse affetto da parafilia, quindi un disturbo della sfera sessuale, né di un disturbo dissociativo. Quindi, ribadisco, gli esperti ci dicono che Bilancia è centrato nel tempo e nel luogo, cioè è presente come persona capace di intendere e di volere, sia nel momento in cui viene esaminato dai periti, sia nel momento in cui commette i delitti. Nel momento in cui si poi passa a valutare la presenza di un disturbo borderline o di un disturbo narcisistico, emergono due risultanze completamente differenti, perché il disturbo borderline viene completamente escluso. Viceversa, il disturbo narcisistico, secondo i periti, potrebbe essere presente, perché la personalità di Bilancia, come abbiamo già detto, presenta una serie di caratteristiche specifiche, e cioè la grandiosità e la tendenza all'isolamento, che sono elementi sintomatici della presenza di un disturbo narcisistico. È una persona intensamente sofferente. Ha subito nel corso della propria vita, nel corso dell'infanzia, una serie di offese, letteralmente, che lui si porta dentro, come ha già precisato Serena. E queste offese sono state perpetrate dai genitori, che non si sono occupati di lui in maniera affettiva, e quindi hanno, diciamo, questo comportamento ha scatenato un isolamento affettivo nel Bilancia, e quindi la costruzione di una rappresentazione di sé come grandiosa e trasgressiva, cioè anche nelle azioni che ha commesso, anche in realtà poi nella sua vita carceraria. Questa tendenza si manifesta in maniera evidente. E mi preme dire però che Tra narcisismo e infermità mentale c'è una grossa differenza, perché mentre appunto i periti e i consulenti tecnici del pubblico ministero hanno cercato nelle azioni commesse dal bilancia e nella storia personale elementi che potessero portare alla diagnosi materialmente di un disturbo psichico che andasse al di là di quello che è un disturbo della personalità o comunque un disturbo narcisistico e via dicendo, e quindi una patologia letteralmente che portasse a una forma di scollamento dalla realtà, a una incontrollata gestione di pulsioni e quindi sostanzialmente a un soggetto incapace di intendere e di volere. I consulenti della difesa si sono letteralmente limitati a mettere insieme una serie di elementi che di fatto possono portare a determinare un'infermità di mente, ma questi elementi non erano e non sono mai stati così tanto gravi da determinare la risultanza dell'infermità mentale. Erano tanti, perché abbiamo un vissuto di incomprensione, il fatto che vivesse male la sua sessualità, che impostasse la propria vita in maniera antisociale e delinquenziale, che era dedito al gioco d'azzardo. Però tendenzialmente tutti questi elementi da soli, ma anche combinati, non portano a formare un soggetto che delinque nel modo in cui bilancia delinque. Quindi, nonostante questo, non era presente un'infermità mentale. Non so se è chiaro il discorso. Ecco.
Assolutamente sì, Laura, e ti ringrazio per appunto il take professionale che ci hai dato riguardo questo. È una divisione importantissima da fare, ma un altro elemento di discussione è che siamo nel momento in cui avvengono questi delitti alla fine degli anni 90, ed è una congiuntura importante per le scoperte sulla profilazione del DNA. Quindi voglio chiedere a Serena: qual è stato il contributo scientifico all'individuazione della responsabilità di bilancia in questi 17 omicidi?
Allora, trattandosi, come appena detto, di 17 omicidi, posso appunto segnalarvi che è solo a partire dal tredicesimo omicidio, quello di una prostituta avvenuto a Cogoleto, vicino Genova, che in realtà gli inquirenti, per la prima volta, di fronte a tutte queste morti, arrivano ad avanzare l'ipotesi di un collegamento, cioè tra questo caso, quello della prostituta per l'appunto, e almeno altri tre casi di omicidio, di tentato omicidio ai danni di prostitute, perché si svolgono tutti appunto nello stesso ambiente. Fino ad allora questa ipotesi non era stata mai avanzata, cioè quella che dietro questi casi vi fosse una stessa mano autoriale. Questo perché gli inquirenti avevano evidenziato, diciamo, delle coincidenze, che poi chiaramente saranno rafforzate da altri elementi, in termini di date e luoghi. Pensate che tutti questi omicidi avvengono nello stesso mese, a marzo, e a breve distanza di luogo, quindi geograficamente in un'area ben definita. Non solo questo, chiaramente, quello che ha dato un'ulteriore svolta alle indagini, prendendo in considerazione questi casi, è stata sicuramente l'individuazione da parte degli inquirenti di uno stesso modus operandi. Tutte le vittime sono state colpite con arma da fuoco. Per di più, posso dirvi che dalle analisi balistiche svolte dagli esperti si evidenziò un particolare tra i tanti, e cioè che questi i proiettili esplosi presentassero una irregolarità nei bordi. Questo stava a significare che questi colpi erano stati esplosi a distanza ravvicinata con le vittime, cosa che poi si incastra perfettamente con la descrizione minuziosa e dettagliata che fa degli omicidi bilancia quando appunto dopo l'arresto viene interrogato dagli inquirenti. ma non solo. A rafforzare, diciamo, l'ipotesi avanzata dagli inquirenti, quindi di uno stesso autore, ci sono stati altri elementi. Innanzitutto poi il ritrovamento, e questo saranno gli errori fatali per Bilancia, di alcuni mozziconi di sigaretta rinvenuti quindi in termini di reperti sulla scena del crimine, nonché il materiale organico ritrovato proprio sulla seconda delle vittime dei treni. Ma non solo questo, perché quello che poi ha indirizzato in modo particolare l'attenzione degli inquirenti verso Donato Bilancia è una testimonianza che io oserei definire chiave, ed è quella di un pluripregiudicato genovese, un tale Pino Monello, il quale, pensate, aveva notato una strana coincidenza proprio in termini di luoghi e date, in concomitanza di alcuni dei delitti ricondotti poi a Bilancia, con delle multe a lui addebitate rispetto all'utilizzo di un'automobile, una Mercedes nera, che in realtà proprio in quelle date, in quelle settimane, in quei mesi, Bilancia aveva prestato ad un amico. Ebbene, questo amico era proprio, Monello aveva prestato ad un amico, questo amico era proprio Donato Bilancia. Allora, siccome lui aveva dei precedenti penali, segnalò questo nome appunto agli inquirenti. Beh, questo rappresentò una svolta clamorosa, perché appunto l'attenzione degli inquirenti si indirizzò verso un indagato ben preciso. Nei giorni seguirono dei pedinamenti senza che Bilancia se ne accorgesse chiaramente e furono effettuati ulteriori accertamenti. In particolare furono prelevati dei campioni di materiale comunque biologico dell'indagato tramite una tazzina di caffè che lui aveva lasciato nel solito bar che frequentava, l'oggetto in questione fu recuperato da un investigatore in borghese, prelevato per essere portato in laboratorio per il test del DNA, proprio perché, come appunto mi chiedevi la domanda, la profilazione appunto del DNA maschile è stato un elemento importante, non determinante, perché il DNA non è mai una prova regina, ma deve essere corroborata da altri elementi chiaramente raccolti a livello investigativo. Ma sicuramente quel campione dalla tazzina fu confrontato con il materiale organico rinvenuto sul corpo di una delle due vittime, in particolare si tratta di Mariangela Rubino, cioè la seconda delle vittime dei treni. Ebbene, poi ci fu una ulteriore corrispondenza tra la saliva rinvenuta sulla tazzina e l'impronta genetica ritrovata sui mozziconi di sigarette, per l'appunto. Però a questo, prima di giungere all'arresto chiaramente di Bilancia, posso segnalarvi un'altra dichiarazione molto importante in questa lunga vicenda, che come vedete è molto complicata anche proprio a livello di indagini, ovvero quella che in gergo fu definita la dichiarazione di un super testimone. Si tratta di John Zambrano ed è un transessuale che aveva avuto alcuni incontri fisici per l'appunto con Bilancia ed è sfuggito alla sua furia omicida. Lui riconobbe Bilancia e lo indicò come responsabile. Quello fu l'ultimo tassello a questa grande inchiesta indagine, appunto, che ha visto Bilancia come protagonista e che condusse poi al suo arresto, riconoscendosi responsabile di tutti questi casi di omicidio.
Perfetto, ti ringrazio Serena. E una chiosa che volevo fare, forse tu intendevi tutti gli omicidi a partire dal terzo in poi, perché come diceva Laura, i primi due credo siano stati per asfissia.
Sì, mi riferivo dal terzo in poi con colpi di arma da fuoco, sì, esattamente.
Ovviamente, come dicevamo, sono dei casi, ognuno di questi casi è estremamente complicato e quindi c'è stato un grande sforzo di studio e per questo ringrazio le nostre amiche criminologhe, ma voglio tornare per un secondo dal nostro Giacomo Giaquinto prima di tornare dalle nostre ospiti per capire quali sono i film e i documentari da guardare se vogliamo saperne di più sulla storia di Donato Bilancia.
Allora, caro Michele, come immaginerai, su Donato Bilancia è stato detto tantissimo, è stato scritto in maniera senza precedenti. A volte anche additandogli dei soprannomi che fanno quasi ridere vista quella che è stata la sua carriera. Ciò che vi consiglio come film e documentari è su Rai Play, lo trovate, davvero davvero bellissimo, Le tre vite di Donato Bilancia, che racconta i tre momenti della sua carriera criminale, quindi l'intero passaggio, l'intero raptus spiegato in 1 ora e 45, vi garantisco che è davvero molto molto bello. L'altro è una puntata di Un giorno in Protura, che trovate sempre su Rai Play, Donato Bilancia, L'abisso della follia, di 1 ora e 10. Anche qui, siccome in Un giorno in Pretura ci si rifà molto ai processi giudiziari, anche in questo caso vedere come lui rispondeva in tribunale, quali erano, diciamo, le sue tecniche di difesa, anche manipolatorie, ci mostrano una personalità estremamente sfaccettata. L'altro che vi consiglio per chiudere è Stelle Nere 2015, Donato Bilancia, il killer dei treni. Anche questo lo trovate su Rai Play, fatto davvero molto bene, però si concentra principalmente sulla parte che poi gli ha dato questo nomignolo da parte della stampa nel periodo in cui lo stavano cercando.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto e torno in volata dalle nostre ospiti per la consueta domanda finale. Perché Bilancia è uno di quei casi che sembrano irrecuperabili, insomma 17 persone sono tantissime e lui stesso pare non essersi mai veramente pentito degli omicidi commessi, e fino agli ultimi anni della sua vita ha cercato il rapporto con i media e ha cercato le luci della ribalta. Infatti è celeberrima a questo proposito la sua intervista con Paolo Bonolis in Prima Serata, che tra l'altro è introvabile su internet, anzi se qualcuno di voi dovesse averla fatemelo sapere perché sono interessato. E, qual è quindi, voglio chiedervi, il percorso, se esiste un percorso rieducativo e riabilitativo per personaggi del calibro di Donato Bilancia?
Ovviamente il percorso rieducativo esiste per tutti, ma diciamo, perché in generale la rieducazione ha l'obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della convivenza, e quindi sostanzialmente è necessario che il soggetto, appunto perché il nostro ordinamento prevede che il sistema carcerario è teso, cioè che la pena è tesa alla rieducazione del condannato, è ovvio che sia necessario che il reo abbia dei contatti esterni al carcere e che questi contatti debbano portare idealmente al suo reinserimento sociale. Noi sappiamo che Bilancia è stato condannato a 13 ergastoli e che per i 17 omicidi e a 16 anni di reclusione per il tentato omicidio della Castro. Tuttavia, nella sua esperienza carceraria, questa condanna ha pesato molto, perché in principio viene condannato all'isolamento diurno a 3 anni. Successivamente vengono esperite alcune minacce da parte di alcuni detenuti di Bilancia nei confronti degli agenti della penitenziaria, e quindi sostanzialmente questo isolamento diurno viene prolungato fino a 11 anni. Nel 2011, quindi siamo circa 12 anni dopo i fatti, esprime la volontà di occuparsi di un bambino e quindi di sostenerlo dal punto di vista economico. Nel 2016 si diploma, nel 2019 viene fatta una richiesta per un permesso premio. E questa è, diciamo, una cosa molto importante, perché chiede di poter visitare il bambino che sostiene dal punto di vista economico. La richiesta viene respinta perché Bilancia viene considerato ancora socialmente pericoloso. A fine ottobre 2020 la Corte di Cassazione conferma il rifiuto del permesso premio, e questo, diciamo, sarà un fattore molto importante per, diciamo, per la morte poi di Bilancia, perché la motivazione con la quale la Cassazione rifiuta il permesso premio è molto significativa, nel senso che i giudici ci dicono che Bilancia non ha avviato una sincera revisione critica dei pregressi crimini, ha condannato le proprie azioni solo in maniera formale e meccanica, e quindi è ancora socialmente pericoloso. la presenza di un disturbo di personalità non ha inciso nell'agire del soggetto durante gli atti compiuti, il soggetto si è dimostrato assolutamente lucido e razionale, e tanto più è ancora lucido e razionale nel momento in cui chiede il permesso premio, perché non si pente. E quindi dal 2012 noi abbiamo la meccanica volontà di manifestarsi pentito, e dall'altro in realtà la non volontà di manifestarsi pentito, il che è molto paradossale. Mi preme dire, dal punto di vista tecnico, in che modo viene concesso un permesso premio, perché balza molto spesso sulle cronache giornalistiche, e molto spesso l'opinione pubblica non si rende conto di come e di perché viene concesso spesso il permesso premio, o di come e di perché non viene concesso il permesso premio. Diciamo che solo gli addetti ai lavori sanno esattamente in che modo e per come i giudici concedono o non concedono, e quindi mi sembra un'occasione molto importante per, diciamo, sottolineare il fatto che tutti i detenuti che presentano le caratteristiche per poter chiedere il permesso premio possono fare richiesta, questa può essere appunto accettata o meno, e per ottenere il permesso premio è necessario che siano rispettati tre requisiti, e cioè il condannato deve aver tenuto una regolare condotta all'interno dell'istituto penitenziario, non deve risultare pericoloso socialmente, e il permesso deve consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, o comunque di coltivare interessi. Nel caso di Bilancia mancava il secondo punto, e cioè il soggetto era ancora pericoloso socialmente. L'accertamento della pericolosità sociale per l'ottenimento del permesso premio è particolare, è molto più particolare rispetto all'accertamento della pericolosità sociale quando viene posta in essere, viene compiuta una perizia psichiatrica, perché sono acquisiti il certificato penale dell'interessato, viene acquisita copia della sentenza di condanna e sono raccolte le informazioni da parte degli organi di polizia del luogo di abituale dimora del soggetto, ma anche all'interno dell'istituto carcerario. Le informazioni devono riguardare la condizione attuale del soggetto in rapporto all'ambiente in cui questi chiede di essere inserito, e il giudizio fa riferimento alla sua presumibile condotta una volta posto in essere in libertà, ma anche al fatto che sostanzialmente questo giudizio è un giudizio prognostico, e quindi deve essere posto in essere in relazione alla probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti di reato, ma anche fatti idonei a turbare l'ordinato svolgersi della vita collettiva. E allora ne veniamo a concludere che sostanzialmente, se la Cassazione ci dice che Bilancia non si è pentito realmente, era impossibile che venisse concesso il permesso premio. Non perché sarebbe stato capace di commettere magari nuovi fatti di reato, ma perché avrebbe magari potuto commettere fatti idonei a turbare l'ordinato svolgersi della vita collettiva, e quindi anche involontariamente, intendo. Quindi sostanzialmente una serie di eventi che hanno determinato la non concessione del permesso premio. Ciò non vuol dire che comunque nel complesso non sia possibile, in realtà lo vediamo molto spesso, che un soggetto condannato per omicidio, condannato all'ergastolo, possa essere rieducato. E penso magari alla situazione di Erika e Omar di Novi Ligure. Loro sono stati rieducati, erano minori, certo, però il sistema prima ha inizialmente attuato un piano per la loro rieducazione, quindi è sempre possibile, anzi direi che è sempre auspicabile che sia possibile rieducare il soggetto.
Benissimo, benissimo. Allora ringraziamo le nostre ospiti, Laura De Camillis e Serena Garofano, per essere state con noi in questa lunghissima e dettagliatissima puntata su Donato Bilancia.
Grazie a te Michele, grazie Giacomo e a tutti voi ovviamente.
Grazie a voi.
E grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltato fino a questo punto. Credo che abbiamo superato qualsiasi record mai stabilito su Non spegnere la luce, ma era doveroso, vista l'importanza dell'argomento, visto che ce lo chiedevate da così tanto tempo. Abbiamo voluto portarvi l'esperienza di due criminologhe per analizzare il profilo criminale di Donato Bilancia, e quindi siamo contenti, insomma, di averlo fatto. E io chiuderei qui. Non abbiamo più voce, non abbiamo più tempo, non abbiamo più niente in tasca, ma abbiamo il gruppo Telegram al quale potete unirvi cliccando sul link, come sempre, in descrizione di questo come di tutti gli altri episodi. E se questa puntata e il resto del nostro lavoro vi piace e volete supportarci e aiutarci ad andare avanti, potete farlo lasciandoci 5 stelline su Spotify, oppure una recensione su Apple Podcast o sui muri bianchi delle vostre città. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.